Buon pomeriggio di nuovo, questo è Scanner, l'appuntamento di ogni lunedì a partire dalle 19.30 fino alle 20. Il saluto vi arriva da Niccolò Ceccarini, ma soprattutto il saluto vi deve arrivare dall'uomo, dall'ideatore, dal conduttore vero, diciamo dall'anima di questa trasmissione, ovvero l'avvocato Giulio Dini. Buonasera e bentrovato Giulio, ciao.
Direttore, accidenti.
D'altra parte è la verità.
Che esordio, incipit. Bentrovati.
Bentrovato. Noi siamo molto contenti, come al solito, perché siamo ritornati alla vecchia location, quella con i gol sullo sfondo. Era molto bello, bucolica e georgica anche l'immagine che abbiamo avuto due settimane fa, però con il televisore e i gol. Quest'oggi i gol di chi sono? Cioè di quale attaccante?
Sono i gol del Bayern della stagione.
Ah, i gol del Bayern della stagione, perfetto.
Siamo all'attualità.
Bene, all'attualità.
Fuori non è possibile perché tira un vento terribile qua e quindi non avreste sentito la mia voce, cosa che poteva essere anche
Che ci mancherebbe.
Un tipo di vantaggio per la trasmissione, ma così abbiamo deciso.
E allora, visto che parleremo tanto di VAR, ricordo che dopo di noi comincerà ovviamente la grande serata di TMV Radio con lo studio di Roma, con Alessandro Santarelli, ci sarà Inter Torino, poi insomma domani ricomincia la nuova giornata di campionato, tanto calcio, tante polemiche, tanti falli di mano puniti in una maniera e in un'altra, per cui insomma il VAR, caro Giulio Dini, è ancora una volta al centro delle critiche, paradossalmente, perché invece di togliere dei dubbi ultimamente si sta attirando una serie di critiche eccessive, cioè si danno troppi calci di rigore per falli di mano. Questo è il concetto che oggi emerge dalle ultime giornate del campionato di Serie A, caro Giulio.
Ma Nick, non se ne può più. Non se ne può più, non se ne può più delle polemiche, non se ne può più di vedere questo trend è assolutamente innaturale, viene da pensare davvero che si stia praticando un altro sport. Pare che nelle prossime stagioni, nei settori giovanili, nelle scuole calcio, tra i fondamentali che verranno insegnati ai bambini ci sarà anche quello di tentare di colpire l'avversario a 3 metri, possibilmente sulle mani e sulle braccia. È una provocazione, ma è la realtà che è, come dire, manifestata da un atteggiamento davvero ottuso di questa classe arbitrale, che si fregia di essere, probabilmente lo sarà pure, la migliore del mondo, forse anche per la complessità dei nostri campionati, ma che adesso ha preso a trattare, direi, la materia in maniera al limite del ridicolo. E ci vado pesante stasera perché sono veramente stufo. Sono veramente stufo di sentire le sciocchezze che sento dire da chi presiede la classe, dicendo che siamo assolutamente in linea con il resto dell'Europa. E sono anche stufo di sentir dire ai suoi colleghi che commentano in televisione che questo è il regolamento. Signori cari, il regolamento, al di là di quello che viene scritto, si interpreta, e al di là di quello che accade in campo viene interpretato in una maniera o in un'altra, per cui siamo assolutamente stufi di questo. Io personalmente non ne posso più, anche perché il VAR nasce con una declinazione completamente diversa da quella che è quella attuale. Magari ne parleremo col nostro ospite
tra qualche minuto.
Ma
sì,
il VAR non esiste più. Allora, stasera io voglio, mi pare come dire, di essere infilato in uno di questi talk show dove si cercano volutamente toni elevati per attirare l'attenzione. Non è questo il mio spirito, ma è il mio sdegno. Io stasera vorrei che si decretasse la morte del VAR.
Addirittura, almeno, proprio una sentenza finale, definitiva.
Almeno mi garba dire sentenza. Almeno per quello che riguarda i falli di mano. Il VAR, ve lo ricordo a tutti, nasce come ausilio nel caso in cui ci sia stato un grave ed evidente errore, quindi addirittura poi l'anno successivo alla sua introduzione abbiamo raddoppiato gli aggettivi per essere sicuri si intervenisse proprio quando l'arbitro non poteva non vedere, va bene?
Sì.
E non è così, Nick. Noi si sta facendo una moviola chirurgica in campo. Non si guarda più se l'arbitro ha sbagliato, come dire,
in maniera chiara e evidente, ecco.
Non era nella posizione giusta, che è un motivo per cui il VAR non deve intervenire, va bene? Ma si va a vedere se l'arbitro ha visto o non ha visto il pelo nell'uovo, capito? E quindi vuol dire che la classe arbitrale si è auto-arrogata il diritto di fare una moviola in campo non a chiamata, per cui non sono le squadre che la chiamano, e a discrezione, diciamo, del VAR o del direttore di gara, si guarda a chi si piglia la responsabilità.
Allora, guarda, abbiamo subito in collegamento Paolo Bertini. Ciao Paolo, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Che ci può dare, voglio dire, anche lui delle risposte, perché comunque ha arbitrato anche lui per tanto tempo. E magari forse
fortunatamente senza sfortunatamente,
ecco,
senza VAR.
Infatti, dicevo appunto, no, magari avrebbe voluto il VAR. Non so se poi volevi questo tipo di VAR, però comunque col VAR ti saresti trovato sicuramente un po' meglio. Ecco, però questo è un'altra considerazione, sì, caro Paolo.
Sì, sì, direi, dipende. Buonasera, direi, Paolo. Se dipende se ti saresti trovato meglio, perché bisogna vedere poi quelle sono le linee guida, no? Quindi
sì,
al di là di quella che è la nuova formulazione del fallo di mano, che poi in Italia ha generato un numero di rigori spaventosa, innaturale, no? Perché non è che in Italia da quest'anno si fanno più falli di mano in area, se ne vedono di più, e se ne vedono di più perché si interpreta il regolamento in una determinata maniera. Ma stavo dicendo, Paolo, e ti passo la palla, che secondo me il VAR è già morto, perché quello che vedo io in queste
però specifica partite, sui falli di mano stai parlando, ovviamente,
sì,
sulla specifica,
sì,
dei falli di mano, perché altrimenti sennò diventa un discorso a 360.
Però non è diventato uno strumento d'ausilio, ma è diventato una sorta di moviola in campo, per cui si supera il concetto che ci debba essere un errore grave ed evidente del direttore di gara, ma si va semplicemente a vedere direttamente se il direttore di gara ha visto quello che è successo oppure no, e quindi siamo già di fronte a una grande distorsione.
Paolo, che pensi? Perché comunque, insomma, voglio dire, siamo partiti, no, il primo anno di VAR bene, poi il secondo anno di VAR meno bene, e poi siamo andati in una direzione, poi in un'altra ancora, e alla fine questo è il risultato, per cui la tua idea, anche in base a quello che diceva Giulio Dini.
Allora, faccio una piccola correzione rispetto a quello che diceva Giulio, rispetto che non sono gli arbitri che hanno imposto questo tipo di lettura, né il VAR né questo tipo di lettura di utilizzo che viene dato al VAR. Gli arbitri si sono trovati ad applicarlo e quindi lo applicano secondo quelle che sono, diciamo, le disposizioni. Faccio il secondo appunto. L'anno scorso c'è stata un'interpretazione, quest'anno ce n'è un'altra, il prossimo anno sarà, da un certo punto di vista, sempre peggio. Nel senso che il VAR apre le porte, come diceva giustamente il tuo interlocutore, apre le porte alla moviola. È un cane che si morde la coda, è una progressione geometrica di questo tipo di utilizzo che vedrà sempre di più verrà sempre di più utilizzato. Non è possibile tornare indietro da questo punto di vista. La domanda è: ma è possibile che nel momento in cui è stato introdotto non ci si rendesse conto di dove saremmo andati a finire e dove probabilmente andremmo sempre di più a finire? Cioè, nel fatto che questo è un calcio diverso. Poi non so se è più bello o più brutto, ognuno ha la propria visione, ma sicuramente è un calcio diverso. Il gioco del calcio è un gioco fisico, è un gioco di contatto. In questo momento i contatti non sono più tollerati, soprattutto in area di rigore. Quindi c'è una lettura che va, se vogliamo, a stravolgere quelle che sono le regole fondanti del calcio. si sta partorendo un gioco diverso. L'importante è che siamo tutti consapevoli di quello che sta venendo fuori. Ecco, io quando dicevo gli arbitri non possono non essere favorevoli al VAR, di fatto adesso gli arbitri si riducono, ora con tutto il rispetto perché sono sempre miei colleghi, io li ritengo sempre miei colleghi e ho la massima stima, ma sono dei semplici vigili urbani in questo momento. Cioè, nel momento in cui c'è un problema in area di rigore e ci si rivolge ad uno strumento esterno che gioco forza da una lettura diversa rispetto a quella che viene data in campo, è evidente che il prodotto finito è questo, quindi un numero di sanzioni che sono francamente spropositate anche per quello che è la mia visione.
Ecco Paolo e Giulio, facciamo un esempio anche concreto ai nostri ascoltatori per chiarire, diciamo, di quello di cui si parla. Io penso che l'esempio di Juventus-Atalanta possa essere particolarmente pertinente, cioè il primo rigore della Juventus, cioè il fallo di mano di De Ron è un fallo di mano che il VAR eccessivamente considera da punire. Io credo quello di Muriel ci sia poco da aggiungere, perché comunque la mano è molto larga. Ecco, non so se ho usato, diciamo, due casi che possono spiegare un po' meglio quello di cui stiamo parlando. Prima Paolo e poi Giulio. Paolo.
Ma sì, però non c'è solo quello di Juventus-Atalanta, ce ne sono tanti dello stesso tenore.
Sì.
Quello, diciamo, che così ha destato un pochino l'attenzione, o comunque ha centrato un po' l'attenzione, perché era una partita importante, perché tutto sommato il risultato sportivo in campo è sembrato in qualche modo venire, non dico alterato perché non è così, ma insomma in qualche modo forzato, ecco, diciamo questo. Però questo è, non c'è, vista da uno strumento asettico che vede il tocco di mano, c'è un po' di scompostezza è inutile girarci intorno, per il rigore ne hanno dati tanti in quel modo, è il dramma che ne hanno dati tanti e che se ne darà sempre di più. La domanda che io faccio è un'altra: se si utilizza il VAR, se continua a utilizzarlo in questo modo, ed è progressivo, matematico che lo andremo a fare, probabilmente il prossimo step, il prossimo passo che faremo sarà quello di utilizzarlo anche per episodi che non sono stati determinanti diciamo nell'immediato, ma che possono aver condizionato, che so, la partenza di un'azione. Faccio un'altra ipotesi: domani potremmo anche, se ne sta già parlando, l'utilizzo del VAR da parte dei tecnici che lo chiedono una, due volte, sì, nell'arco della partita.
La famosa chiamata
che potrebbe essere legittimo dal punto di vista del ragionamento, ma allora io domando: secondo me l'ulteriore passaggio sarà quello del tempo effettivo, perché le partite se ne sta giocando.
Quindi dici
davvero,
tu, non si sa dove si andrà a finire, ecco, cioè prepariamoci a un qualcosa.
La professione genetica, ma già ne abbiamo le prove, perché sì, quello il primo rigore della Juventus non è, per dal punto di vista dell'amante del calcio, quello non è mai rigore. Però non mi scandalizzo se lo danno con i metri di lettura e di visto alla moviola, col fermo immagine e quant'altro.
Sì. Giulio, volevi aggiungere?
Sì, volevo aggiungere tante cose. Paolo dice considerazioni in larga parte che io condivido, nel senso che condivido il fatto che si vada verso un uso della tecnologia sempre più, se vogliamo, sempre più esasperato. Ma se l'uso della tecnologia deve essere quello che vediamo in queste settimane, è bene che ci si arrivi rapidamente. Nel corso della nostra trasmissione, quante volte abbiamo parlato del tempo effettivo, quante volte abbiamo parlato dell'esigenza di chiamare il challenge, diciamo, da parte delle panchine, e levare la dicitura VAR e chiamarla direttamente moviola, perché se vogliamo l'IFAB e con l'esecuzione della classe arbitrale che c'è andata poi in questa direzione. Possiamo parlare del rigore fischiato a Bonucci contro il Milan, che può essere assimilato a quello a De Ron di sabato, se non sbaglio. Questi non sono rigori, non sono rigori mai, e non sono rigori mai anche con la tecnologia, perché la tecnologia e soprattutto il regolamento ci dicono che si deve ricorrere al VAR quando l'arbitro ha compiuto un grave ed evidente errore, e nel caso dei rigori che abbiamo citato adesso l'arbitro non ha compiuto un grave ed evidente errore. Qui, come dire, per creare una sorta di contrapposizione con il nostro gradito ospite, dico che in questa direzione non è il regolamento che va, ma è l'interpretazione del regolamento che va. Altrimenti a Firenze ieri c'era un rigore che era uguale a quello di Muriel, e quindi molto più rigore di De Ron, che come dire, né il direttore di gara né l'assistente VAR hanno pensato.
Sì, perché poi si passa, hai ragione Giulio, perché si
allora
passa.
Ti dico, allora vedi che è interpretazione, ma è proprio perché è interpretazione, ed era per togliere l'interpretazione che si è passati dalla intenzionalità del fallo di Manado lo scorso anno a questo purpurri di questa regolamento della,
quindi forse bisognerebbe tornare un'altra volta indietro, Giulio, alla volontarietà bisognerebbe ritornare indietro per certi versi per limitare o no?
Il regolamento precedente, vorrei sapere cosa ne pensa Paolo, parlava di intenzionalità, ma secondo me era anche più giusto, cioè c'è l'arbitro a decidere, è lui che deve decidere, no? È lui che deve valutare l'importanza del fallo nella dinamica dell'azione, la distanza, è a lui che ci si affida. In questa maniera si è voluto togliergli questa discrezionalità per poi andare a dargliene una molto più asettica, perché comunque la discrezionalità gli si dà.
Paolo?
Da un certo punto di vista è assolutamente condivisibile quello che sento. Si è trasformato un po', però è quello. Io non dico se è meglio o se è peggio. Io le mie opposizioni le ho fatte già quando il VAR è entrato. Cioè, io credo di essere stata l'unica voce fuori d'accordo con la vostra emittente, ho avuto modo anche di confrontarmi a più riprese dicendo che il VAR sarebbe stato la fine del calcio inteso come lo abbiamo conosciuto e come probabilmente ci ha appassionato, perché è vero che limita o comunque diminuisce gli errori, quelle errori marchiani che si sono sempre visti e che hanno dato il mal di pancia soprattutto in Italia, però dall'altra parte si sta smontando un gioco. Il gioco che conosciamo non sarà più lo stesso. È questione di lana caprina il fatto del determinare la volontarietà piuttosto che la scompottezza dell'intervento. È lo strumento che in qualche modo alla fine pretende queste cose. Perché si è arrivati a questa interpretazione? Semplicemente perché anche nel discorso della volontarietà con il VAR ci erano state delle incongruenze che si sono cercate di limitare con l'ingresso appunto del nuovo sistema applicativo. Ma di fatto questo è un utilizzo progressivo che andrà sempre di più ad intromettersi in quello che conosciamo. Ed è così, purtroppo quando lo si è fatto, quando si è inserito il VAR, si è preso in considerazione solo, ripeto, l'aspetto positivo, che era quello della limitazione degli errori, soprattutto quelli marchiani, quelli grossi, quelli che facevano male, e non si è pensato alle conseguenze, e non si è pensato al fatto che il VAR, una volta introdotto, avrebbe fatto parte sistematicamente del nostro gioco e sarebbe sempre stato più invadente, perché poi dopo gioco forza così, c'è lo strumento tecnico, perché non utilizzarlo?
È interessante la tua teoria, francamente è anche condivisibile, tu stai dicendo.
Ma io l'ho fatta peraltro, scusa se ti interrompo, l'ho fatta peraltro fuori tempo, come spesso mi succede, cioè l'ho fatta in un momento in cui tutti erano o eravate, non lo so, non so come la pensavate al tempo, ma erano affascinati da questo strumento, che ripeto è uno strumento estremamente utile, ma che probabilmente sta stravolgendo completamente quello che noi conosciamo il calcio, e lo si vede adesso, insomma, lo si vede in maniera abbastanza eclatante che sta venendo fuori un prodotto diverso. Ripeto, quando arriveremo al tempo effettivo, allora probabilmente poi qualunque cosa, domani arriveremo ad applicarlo sul fallo laterale che c'è o non c'è.
Cioè tu dici il rischio di una deriva è dietro l'angolo.
Il rischio penso che sia un rischio calcolato, nel senso che l'ha introdotto, penso che abbia fatto queste valutazioni, se non le ha fatte è uno sciagurato. Domani che un fallo laterale sarà determinante, ma lo è già stato in qualche episodio, ora non ricordo precisamente quando, un fallo laterale invertito, un calcio d'angolo invertito, sono stati poi determinanti per la segnatura di una rete, è già venuto fuori la polemica, dice perché non si è utilizzato il VAR per correggere quella cosa. Bene, io dico d'accordo, a forza di correggere gli errori noi arriveremo a una partita che è molto più simile al subbuteo piuttosto
oppure alla PlayStation.
Oppure alla PlayStation, oppure al football americano, piuttosto che a qualunque altra cosa.
Giulio, abbiamo 4 minuti di trasmissione, per cui ti lascio la palla.
Come, scusami?
No, dico, abbiamo ancora 4 minuti, per cui ti lascio la palla totalmente a te.
Paolo ci sta dicendo che il VAR è la mela nel giardino dell'Eden. Cioè, si è messo in condizione...
Bella questa, ora bella, fatto
un paragone un po' forte.
Questa la rivendo, posso?
Sì, sì, sì. Come? Sì, sì, Giulio la può rivendere, Paolo.
Cioè, si è messa questa mela tentatrice, capito? E la fragilità dell'essere umano, in questo caso dell'utilizzatore, del fruitore del frutto, non può fare a meno di mangiarsela, perché guardarla e basta non poteva bastare. No, te ridi, ma è anche bella come tesi difensiva, cioè c'è un attacco frontale.
Ti è venuta bene, però devo dire, questo condivido quello che ha detto Paolo, insomma è un bel esempio, cioè voglio dire, comunque sì. Sei calzante, rende l'idea, insomma.
No, ma Dio, ma è anche bella, io con un attacco frontale alla classe arbitrale, quello che ho fatto stasera, la sua è una bella tesi difensiva, che ha, come dire, dei fondamento e anche un certo fascino, tant'è vero che è stata talmente tentatrice questa mela che questi rigori per falli di mano sono aumentati.
Perdonatemi però c'è un errore di fondo, voi state parlando degli arbitri come il centro propulsivo di questo movimento, ma non è così,
no,
gli arbitri sono
no.
Terzi trasportati in questo senso, cioè si trovano ad applicare quello che altri scelgono. Se poi si fa la domanda agli arbitri se il VAR è uno strumento, pezzo di sì, che gli scarica da ogni responsabilità, per cui non possono non essere favorevoli a una cosa del genere. Lasciatelo dire da uno che vede il calcio da fuori, che è un ex arbitro, ma più che altro è un amante del calcio. Io i dubbi che ho sollevato sono in funzione di quello, non sul fatto che le partite sono sicuramente tecnicamente più giuste, però, e chiudo con il mio intervento, lo sport in generale, il calcio in particolare, lo sport di errori, perché altrimenti la squadra più forte vincerebbe sempre con quella più debole e non ci sarebbe invece l'incertezza che invece accompagna sempre di più le nostre partite, perché c'è l'errore dell'attaccante, c'è l'errore, il rigore sbagliato, c'è ovviamente anche l'errore dell'arbitro che influisce nei risultati, è ovvio, ma è uno sport imperfetto e forse la bellezza di questo sport è proprio data dall'imperfezione che l'accompagna e che gli stiamo togliendo.
E allora vedi che quando dicevo perché togliere la discrezionalità anche nella valutazione dell'intenzionalità del fallo, perché si è voluto un pochino omologare tutto, cercare di dare una obiettività, da questa obiettività che non la si raggiunge mai, si finirà, siamo già finiti a una vera e propria moviola a gestione, diciamo, degli arbitri e del VAR, si arriverà probabilmente a una moviola open, chiamata con la chiamata anche delle squadre, magari con la proiezione delle immagini allo stadio di quello di cui si sta discutendo.
Paolo, noi ti ringraziamo, grazie di averci dato il tuo contributo.
Grazie a presto.
Voi. Ciao.
Un abbraccio a tutti. Grazie.
A voi. Ciao. Bene, ringraziamo Paolo Bertini. Siamo veramente all'ultimo minuto di trasmissione. Avremmo voluto parlare di tanto altro, perché comunque oggi è stata anche la giornata, no, della sentenza del TAS sul Manchester City. Solo confermata una multa da 10 milioni di euro. Parteciperà alla Champions League, ma ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni e anche nelle prossime puntate di Scanner.
No, sei giustizialista.
Io sì, io sempre. No, io pensavo, ti devo dire la verità, che qualcosa in più gli facessero, invece...
E invece abbiamo avuto una sentenza garantista.
Eh sì.
Un procedimento garantista o qualcos'altro, lo scopriremo.
Magari lo approfondiamo, che dici, anche lunedì prossimo, tanto non ci mancherà il tempo. Giulio, siamo in conclusione, grazie mille come al solito, l'appuntamento con Scanner è per lunedì prossimo dalle 19.30 alle 20. Buona serata, ciao Giulio.
Ciao, a presto.
Ciao. Bene, ringraziamo Giulio Dini, siamo arrivati in conclusione della puntata di oggi per quanto riguarda Scanner. Vi ricordo che tra poco comincia la grande serata di TMV Radio, perché comunque saremo dagli studi di Roma presenti anche per quello che è il match di stasera, che chiuderà la 32esima giornata del campionato di Serie A. Inter-Torino, importantissimo per l'Inter, che con una vittoria potrebbe scavalcare la Lazio e allo stesso tempo riuscire in qualche maniera a arrivare al secondo posto. Quindi ci sono tanti aspetti interessanti in questa partita, ma c'è anche un Toro che deve conquistare la salvezza. Vi racconterà tutto ovviamente con lo studio Alessandro Santarelli e ovviamente i suoi ospiti, e quindi una grande serata da vivere come sempre qua su TMV Radio. Io ringrazio il più giovane dei Tonelli in regia, Francesco Benvenuti e Stefano Carlesi, che come al solito ci hanno aiutato a confezionare anche questa puntata di Stadio Aperto. Torneremo precisi e puntuali domani a partire dalle 17 alle 20. Un saluto e buona serata da Niccolò Ceccarini. Rimanete su TMV Radio, mi raccomando. Ciao! Sì.